Allora, buonasera a tutti, siamo qui in diretta dallo studio A di Onda Riflessa Radio con una nuova puntata di Caos. Buonasera da Marco Bambù,
capitano 73.
Vi terrò compagnia questa sera con l'argomento preponderante che in questi giorni purtroppo imperversa. Non possiamo assolutamente fare a meno di inserirlo, diciamo così, nella consueta programmazione di Caos, proprio perché noi cerchiamo di, attraverso i vari interventi che avremo questa sera in diretta, cerchiamo di leggere la situazione un po' da un altro punto di vista, non da quello che solitamente viene, diciamo così, irradiato, viene comunicato dai normali network
mass media,
insomma, no?
Media di massa.
Esatto, nazionali, ma cercheremo in qualche modo di analizzare in maniera un po', diciamo così, alternativa, in maniera diversa la situazione, no? Non è che vogliamo, diciamo così, sdrammatizzare o quantomeno leggere magari in maniera molto più ammorbidita la situazione, purtroppo, delle contaminazioni che sono in atto attraverso questo virus che imperversa particolarmente in Italia, e le varie modalità eventualmente per affrontarlo, no? Diversi punti di vista ci sono, e sarebbe bene, insomma, dare voce anche a chi non la pensa effettivamente come l'informazione solita cerca di farci intendere, insomma, per certi versi.
Diciamo che l'informazione dei mass media porta avanti un pensiero unico, diciamo.
Sì, abbastanza unico, diciamo, sì, così, no? Non, la fortuna di avere internet, per certi versi, no? Molte volte internet viene sicuramente, insomma, giudicato giustamente anche in maniera negativa, proprio perché ci sono delle notizie magari esagerate, notizie false anche in questo senso, ma cerchiamo chiaramente di filtrare un po' le notizie da un nostro punto di vista, cerchiamo chiaramente, insomma, di far ascoltare anche altre voci per quanto riguarda specificatamente questa situazione. Allora, noi abbiamo teoricamente, questa sera avremo due interventi, a breve avremo un intervento con un nostro opinionista, Ciuffo Volante, un nostro nuovo opinionista che troverete qui anche ad Onda Riflessa Radio, che diciamo in qualche modo ci illustrerà il suo punto di vista per quanto riguarda questa situazione particolare. È inutile, diciamo, far finta che non esista, esiste, chiaramente cercheremo, insomma, di capire il motivo per cui qui da noi c'è un certo punto di vista, ma da altre situazioni, altre notizie, altre voci che sentiamo anche attraverso internet, ci rendiamo conto che le cose funzionano un po' diversamente alle altre parti, quindi cerchiamo un attimo di fare poi alla fine una sorta di resoconto un po' della situazione. Allora, okay. Nel frattempo mandiamo il primo brano, sì. Dopodiché ci collegheremo con il nostro opinionista di turno, Ciuffo Volante, che esordirà questa sera qui dallo studio di Onda Riflessa Radio.
Hall. I see you so gorgeous and tall, you
Benissimo, abbiamo ascoltato la prima proposta di Capitano 73 qui dagli studi di Onda Riflessa Radio, dallo studio in particolare, perché qui che sì. Poi tra le altre cose Onda Radio è nata, Onda Riflessa è nata, no? L'8 settembre
di lontano 3 anni fa.
Esatto, l'8 settembre nacque questa emittente in web.
Ci fu la prima diretta.
La prima diretta, qui direttamente dallo studio A di Onda Riflessa. Allora, come avevamo già precedentemente annunziato, questa sera c'è il primo intervento del nostro opinionista Ciuffo Volante. Vediamo un po' se è in diretta Ciuffo Volante. Buonasera. Perfetto, abbiamo qui il nostro, questo è il primo intervento che fa questo nostro caro opinionista.
Possiamo chiamarlo anche collaboratore, eh? Allora in questo caso se ci dà una foto lo inseriamo subito, immediatamente.
Non so se la foto il nostro opinionista è disposto eventualmente a...
Il nome, Ciuffo Volante.
Ciuffo Volante per noi al momento basta, poi manderà sicuramente una foto.
Una breve descrizione, diciamo.
Esatto, come collaboratore, insomma, di questa situazione. Allora, ci siamo? Io abbasso un po' la musica. No, ti sento malissimo, caro Ciuffo Volante.
Sì, siamo pronti, in pole position.
Ok, perfetto. Allora, noi stavamo un attimino, insomma, dal momento in cui abbiamo creato questa trasmissione che si chiama Caos, inerente proprio alla confusione che secondo noi i media solitamente, insomma, i network nazionali, le reti nazionali, i notiziari nazionali creano intorno a situazioni abbastanza serie, insomma, cioè voglio dire. Cerchiamo di dare un po' di notizie, se possiamo così definirle, alternative alla solita metodica, diciamo così, che hanno questi notiziari di network e televisioni, diciamo così, nazionali, di Stato, a coloro, insomma, che ascoltano notiziari. Sì.
Hai fatto il discorso di Joker.
Perché addirittura?
Joker, difatti lui, in un suo film,
sì,
disse proprio questo, che il caos, bisogna fare il caos perché sì, bisogna interrompere quell'ordine che hanno creato i mass media, diciamo.
Okay.
Quindi
questo è il nostro compito adesso, sì, creare
un po' come Joker, dai.
Ok, allora, caro Ciuffo Volante, una sua opinione magari su questa nostra considerazione in merito ovviamente all'argomento che stiamo trattando, non possiamo chiaramente ignorarlo, adesso possiamo magari discutere sui motivi, sulle motivazioni per cui è stato, come dire, introdotto questo casino, no? Cioè, voglio dire, questo virus è vero che è un virus casuale, è vero che è un virus stato creato appositamente da menti perverse, sparse qui e là, insomma, ci sono diverse versioni per quanto riguarda questo fenomeno. Lei cosa pensa in merito?
Diciamo la considerazione,
sì,
che prima voi facevate sulla necessità del caos non è molto beneaugurante, e spiego perché. Non so se tutti sanno che il motto della massoneria, della libera massoneria, libera muratoria, è un motto latino che recita e che significa dal caos l'ordine. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'incipit non è molto benaugurante, anche perché è molto più o meno.
Allora, un attimo solo, sì, credo che sia un problema proprio di linea, non riusciamo a sentire bene in maniera continuativa la tua voce, caro Ciuffo Volante. Proviamo un po' nell'altro sistema, eventualmente collegandoci con te nuovamente. Mandiamo un brano e poi ci ricolleghiamo immediatamente con te per magari ripetere il concetto in maniera più chiara ai nostri ascoltatori. Riprendiamo immediatamente. Ok, allora cerchiamo di riprendere un attimo il collegamento con il nostro opinionista Ciuffo Volante. Ci siamo?
Sì, allora, dicevo che come inizio di discussione non è molto beneaugurante l'allusione che avete fatto a questo ordine, dal quale, a questo caos dal quale seguirebbe un ordine. Non è beneaugurante perché corrisponde esattamente al motto latino della libera moratoria, cioè della massoneria, che recita ab caos ordo, cioè dal caos l'ordine, e questo prefigura scenari e evoca scenari, diciamo, di gestione occulta del potere sulle persone e sulle cose. Quindi diciamo che starebbe forse in linea con il ragionamento che vogliamo svolgere, ma non è molto, va spiegato. E rispetto alla domanda, il fatto che diciamo che c'è un senso comune della circostanza secondo la quale questi avvenimenti, questo, diciamo, questa epidemia che insorta improvvisamente sia in realtà frutto di una manipolazione genetica di virus in laboratori militari. Insomma, questa è un po' la cosa che peraltro anche Luca Telese qualche giorno fa adombrava intervistando Massimo Mazzucco alla 7. Quindi diciamo che un po' questa notizia c'ha un po' il carattere della semiufficialità, perché insomma l'ha detto una televisione generalista che ha un certo audience, via dicendo. Quindi diciamo che noi troviamo già il solco tracciato. Certo, noi alcune cose non le sapremo mai, con ogni probabilità, stabilire la dinamica dei fatti che avrebbero portato a questa manipolazione delle cose è molto difficile che noi si sia in grado di arrivare a una certezza di come si sono svolti i fatti, ma come spesso succede, come diciamo nella criminologia si intende dare spiegazioni utilizzando la locuzione cui protesta, no? A chi giova, cioè utilizzare questo meccanismo, questa domanda a cui può dare una risposta, e consente a volte di arrivare alla diciamo individuazione di responsabili dei reati, quantomeno degli scenari che stanno sotto. Quindi noi potremmo dire che a chi potrebbe giovare uno sviluppo di quel tipo con la sua localizzazione geografica, geopolitica, a chi potrebbe giovare? E questa è, diciamo, è la cosa che è più convincente, insomma, apparentemente quella che riuscirebbe a fugare più dubbi, perché insomma la rete ospita questa opinione, l'ospita in modo anche abbondante. Questa opinione, cioè il fatto che sostanzialmente questa epidemia sia stata il frutto di una ingegnerizzazione di virus presenti in natura, con aggiunte, insomma, diminuzioni di materiale genetico.
Modifiche vere e proprie.
Quindi insomma, questo potrebbe essere, diciamo, uno scenario che proprio per quello che dicevo prima può essere sostanzialmente credibile. Ecco, diciamo che questa è un po' la linea di ragionamento che va tenuta. E, non so, voi intendete approfondire questo aspetto?
Ma diciamo che abbiamo se c'è la possibilità di farlo, abbiamo una ventina di minuti per poter, un quarto d'ora, 20 minuti per poter eventualmente approfondire, o quantomeno insomma.
Diciamo che le considerazioni sono di. Sì, diciamo che le considerazioni che io faccio, ma in realtà poi, come ripeto, le potete trovare in rete, certo. Sono diciamo considerazioni che riguardano l'assetto geopolitico del mondo, gli schieramenti che si sono contrapposti con nuovi attori internazionali, il ruolo dello yuan, che sarebbe la moneta corrente della Cina, che ha cercato di evidentemente di trovare un suo spazio negli scambi internazionali. Quindi diciamo lo scenario è questo, ripeto, abbiamo dei focolai che sembrerebbero commisurati esattamente ai competitori degli Stati Uniti d'America sulla scena internazionale.
Certo.
Ovviamente non è possibile avere, diciamo, il ragionamento è un ragionamento induttivo e non è una sorta di processo dove si allegano prove, testimonianze, questo non si può fare. Quindi noi dobbiamo, diciamo, limitarci a utilizzare il meccanismo pure semplice dell'induzione, cioè io considerando una serie di cose arrivo ad una conclusione. Ecco, diciamo, questo è la deduzione, anzi piuttosto. Sono ragionamenti deduttivi, non induttivi, sono ragionamenti che hanno una loro dignità, che però non sono dimostrabili probabilmente concretamente, figuriamoci dal punto di vista internazionale, del diritto internazionale e via dicendo. Insomma, sono deduzioni, e le deduzioni ci portano a considerare che l'Iran, la Cina e diciamo ma anche l'Italia, con la cintura della seta che i cinesi hanno inteso costruire e alla quale il governo precedente ha dato un apporto, italiano ha dato un apporto notevolissimo e un'adesione entusiastica, quindi questa cosa qui, da una parte ci sono questi tre competitori e dall'altra c'è ovviamente uno Stato, una nazione che ha rappresentato per tantissimo tempo il mazziere nel tavolo da gioco internazionale, che rischia questo mazziere di perdere la capacità di influenzare il gioco. Ecco, diciamo che questa sostanzialmente, sempre a livello deduttivo, è una tesi che ha la sua dignità, non è una tesi inverosimile. Negli ultimi anni, dico questo poi interrompo, negli ultimi anni gli stati, i raggruppamenti di potere hanno avuto via via sempre più capacità tecnologiche e hanno compreso che la geopolitica, cioè la distribuzione dei pesi all'interno della politica internazionale, è determinata dalla capacità di aggressione militare, se non altro potenziale.
Volevo fare una domanda.
Sempre esibita, ma potenziale, che ha però il suo peso.
Certo.
Ha il suo peso. In questa cosa, dico questo veramente poi mi taccio, in questa cosa c'è tutto l'armamentario della guerra, diciamo, in preparazione. Che non è ancora scoppiata, ma che probabilmente inizia a mostrare i suoi primi vagiti sulla realtà, sulla scena reale della politica internazionale.
Benissimo, allora sentiamo un attimo, sì. Capitano 73 voleva attimo aggiungere qualcosa, prego.
Sì, volevo fare una domanda a Ciuffo Volante. Allora, in pratica l'antagonisti di questa nuova unione Cina, Iran e Italia, chi è l'antagonista che va contro questa, secondo te, diciamo, secondo... Cioè l'Occidente, l'Europa, gli USA, chi è il l'antagonista?
No. Sempre a livello di deduzione facciamo uno più uno, che
certo,
in matematica ha sempre fatto due.
No, facevo questa domanda perché
non è possibile.
Proprio l'altro giorno ho notato, a parte un attacco continuo da parte di Trump verso la Cina, ma ultimamente sta dicendo che
sì.
La colpa di questo virus vuole addebitare tutto il costo,
sì.
L'enorme costo di questa catastrofe, la vorrebbe indebitare alla Cina, cioè vorrebbe dare la colpa alla Cina per
evidente,
questo virus. Difatti ha già dato il nome virus cinese, diciamo, non più Covid,
sì,
non più...
Sì, sì, vabbè. Sì, insomma è abbastanza chiaro questo che avvenga, perché i piani in cui gli stati si confrontano sono piani nascosti, diplomazia segreta, servizi segreti, relazioni internazionali segrete, non confessabili da una parte, e dall'altra l'immagine pubblica di leader che sono quasi tutti inseriti in uno scenario di una democrazia rappresentativa, per cui debbono utilizzare linguaggi e mezzi di confronto che siano in qualche modo coerenti con diciamo la condizione giuridica nella quale loro operano. Quindi Trump, che è il presidente di una repubblica federale, quindi di una democrazia, una grande democrazia, può reagire dal punto di vista della visibilità e del messaggio pubblico che rende solo dicendo, assumendo delle verità che sono verità solo per lui, perché tutti sono capaci a dire hai fatto tu, no? Poi bisogna vedere le cose come sono andate. Questo è l'aspetto visibile. Poi l'aspetto invisibile c'è tutto il resto del lavoro che di questa guerra continua che c'è.
Poi,
nella contrapposizione fra blocchi sostanzialmente, ma quello che io volevo dire per rispondere alla tua, diciamo,
sì,
riflessione, volevo dire che in realtà oggi sentivo un intervento di Roberto Quaglia, che è un bravissimo giornalista, il quale diceva ma non sarà forse che l'Occidente deve guardarsi dentro? Io questa cosa l'ho interpretata, ma anche dal contesto dell'intervento che lui ha fatto, l'ho interpretata come, diciamo, l'esigenza che non diventi una guerra fra modelli culturali differenti. I modelli culturali possono essere differenti ed è giusto che siano così, ma che addirittura entrino in conflitto. Mi pare tanto, la mia considerazione è stata, mi pare tanto la rievocazione, diciamo, della conquista dell'West, dove gli americani imponevano un modello culturale che poi noi abbiamo visto che in realtà era un modello superiore a loro stessi, non era inferiore, invece hanno provato per tanto tempo e pare in modo vincente a imporlo ai nativi americani. Quindi, diciamo, questa è una riedizione di un comportamento che è proprio, secondo me, culturalmente connaturato alla storia degli Stati Uniti. Dico un'altra cosa, poi vi lascio spazio, dico che questo discorso degli schieramenti geopolitici, perché tu prima dicevi diciamo che è una questione di blocchi, no? Cioè, da una parte c'è l'Occidente, tu hai configurato questo blocco che sta in contrapposizione con i paesi che sono stati più danneggiati, quindi l'Iran e la Cina, la Russia di meno, la Russia sta alla finestra per adesso. E poi hai detto l'Occidente si contrappone in sostanza a questo blocco, ma l'Occidente in realtà non riesce a esprimere un modello culturale diverso da quello degli Stati Uniti, sia per una questione che riguarda la fine della Seconda Guerra Mondiale, il cui peso è talmente evidente che rimane, sia per il fatto che l'Unione Europea, che dovrebbe essere un terzo competitore autonomo, non lo è.
Assolutamente.
Perché la NATO corrisponde sostanzialmente all'Unione Europea. Di conseguenza, questo modello che noi dovremmo esprimere e dovrebbe essere diverso da quello degli Stati Uniti non lo è affatto, perché gli Stati Uniti, per una serie di motivi storici, hanno la preminenza e hanno dettato un modello che è stato acquisito in modo acritico, ma l'abbiamo spiegato prima a proposito della questione dell'esito della Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto il peso enorme, perché sono stati loro quelli che hanno liberato l'Europa sostanzialmente dal giogo nazista e fascista. Di conseguenza loro hanno questa primogenitura che ha il suo peso, cioè intendo dire gli Stati Uniti hanno questa primogenitura che è diventata culturale, anche se non ce ne sono motivi, perché uno storico, ma non dico neanche un medievalista, anche un modernista o un contemporaneista, cioè uno storico si interessa alla storia moderna rispettivamente alla storia contemporanea, capisce che la civiltà come si è evoluta, ma anche dal punto di vista cronologico si è evoluta prima dal Rinascimento, insomma ancora prima, insomma la storia del mondo e la storia dell'Europa. Capirebbe, qualunque persona capirebbe che gli Stati Uniti non hanno una primogenitura culturale, non dovrebbero averla, invece ce l'hanno. In questo senso intendevo.
Certo, ovviamente. Allora,
ricollegandomi al discorso di prima, poi sì. Invece dall'altra parte, mentre Trump ha dato la colpa alla Cina, Xi Jinping ha detto che il virus è arrivato invece attraverso i soldati americani che sono arrivati in Cina, quindi c'è sta un fuocherello, sì, che si sta accendendo fra le due fazioni,
sì,
che
potrebbe
avere delle conseguenze catastrofiche, sì, dal punto di vista...
Ma le sta avendo, in realtà le sta avendo.
Le sta avendo, ovviamente, certo.
Le sta avendo. Sì, noi sappiamo benissimo la questione che purtroppo non ha avuto ancora il risalto necessario, cioè il fatto che 15 giorni prima a Wuhan si sono tenuti i campionati militari, le olimpiadi sostanzialmente militari a cui ha partecipato anche il drappello di militari degli Stati Uniti, e dopo appena 15 giorni, che è il tempo neanche a farla apposta dell'incubazione del virus, il focolaio di Wuhan si è, diciamo, manifestato nella sua, è il caso di dirlo, estrema virulenza, ecco, diciamo. Quindi però anche in questo caso è deduttivo, il ragionamento non può che essere deduttivo. Noi non possiamo imbastire un tribunale della storia, anche se è una storia di un mese fa, non lo possiamo istituire, forse un tribunale della storia, ma un tribunale giudiziario che abbia la connotazione giuridica, noi non lo possiamo istituire per un semplice fatto che non abbiamo
i dati.
Prima non abbiamo una corte sia indipendente e ci garantisca l'indipendenza e quindi autorevolezza, e sia per il fatto che non ci sono prove, diciamo, i nostri sono ragionamenti tipicamente deduttivi, che però, insisto, hanno la loro dignità.
Certo.
Sì, la loro valenza, forte valenza, ma sì, era il discorso che facevamo a proposito del cui prodest, no? Che viene utilizzato come criterio in una condizione in cui poco si sa, per stabilire chi potrebbe essere l'indiziato o addirittura il colpevole, no? Cioè, determinando a chi gioverebbe la commissione di quel reato, noi in qualche modo potremmo dedurre l'appartenenza in capo a una persona o a un'altra. Il ragionamento è deduttivo. Sì. Ecco perché insistevo prima su questo aspetto del racconto della realtà. Ecco, diciamo, quando raccontiamo questioni che investono, diciamo, la politica internazionale, dobbiamo tener conto del fatto che c'è un apparato statale che si contrappone ad un altro e che agisce fuori della pubblicità.
Posso...
la stessa pubblicità che dovrebbe essere, diciamo, garantita a ogni intervento che lo Stato fa nella vita del cittadino, e invece così non è.
Sì. Ok, allora, capitano.
No, a proposito di deduzioni, mi assumo tutta la responsabilità di questo che sto dicendo, sono pensieri che mi sono sorti,
certo,
conseguenzialmente a delle notizie che mi sono giunte, diciamo.
Ok.
Allora, proprio oggi mi è arrivato un video di un ragazzo che ha ripreso il Giappone, la piazza del Giappone, e parlava di un certo farmaco chiamato Avigan, che sembrerebbe che sia stato usato anche in Cina questo, e quindi corrisponderebbe anche al fatto delle guarigioni un po' particolari che ci sono state.
Cioè una percentuale di guarigioni abbastanza alta,
sì,
insomma.
Che quelli addirittura del 91% dei casi di gente che stava sotto cosa polmonare, diciamo, sotto, sì. Quindi è abbastanza forte come cosa.
Sì, quel farmaco russo. Stai alludendo a quel farmaco russo, giusto?
Allora, si chiama Avigan, o se no Favipirav. Aspetta che non riesca a leggere. Favipiravir.
Sì, comunque credo che sia quello usato anche in Russia, sì, credo proprio di sì.
Sì. E quindi per deduzione, visto che questa è una guerra silenziosa, io credo che servono anche i morti, nel senso che, questo è un pensiero cattivo, nel senso, però per deduzione, visto che se c'è un qualcosa di positivo come questo farmaco, perché non divulgarlo subito a esplosione, e anzi viene quasi nascosto, diciamo, è perché evidentemente servono i numeri per questa guerra, nel senso che deve creare danni,
ma
perché deve essere una scusante per quest'altra guerra. Non so, questo ci arrivo per deduzione, nel senso, lo so, sono pensieri cattivi, sono pensieri disumani, tra virgolette,
sì,
però...
E diciamo che non hai molto torto, sembrerebbe quasi che sia necessario creare una condizione di estrema emergenza, uno stato di eccezione generalizzato dietro al quale molti giuristi dicono si cela la fine della democrazia. Questo stavi alludendo,
sì,
sostanzialmente,
sì.
Senza considerare tutte le varie speculazioni determinate dal gioco a ribasso su borse mondiali che nella loro generalità stanno perdendo valore, ed è la tipica situazione nella quale, per capirci, Soros ha saputo creare la sua ricchezza.
Bravissimo.
Cioè,
anche perché, chiedo scusa, Ciuffo Volante, chiedo scusa, quando sentiamo parlare che 8 miliardi sono stati bruciati, in realtà vengono solo spostati e quindi vanno nelle casse di, appunto, gente tipo Soros, che ha già,
certo.
Che ha già investito.
Ora,
sulla
la questione è... sì, certamente, ma noi dobbiamo pensare che diciamo che l'animo umano, per esperienza noi lo sappiamo, l'animo umano è in condizione, in grado benissimo, è capace di creare crisi folli, antiumane, pur di realizzare profitto. Quindi è chiaro che ci sarà un gruppo molto ristretto di persone che da questa crisi trarrà giovamento. Questo è ovvio.
Ok, perfetto.
Quindi diciamo che lo scenario che tu prima prefiguravi è uno scenario che pure questo, dal mio punto di vista, ha una sua dignità. Ora poi ci arriviamo per deduzione, perché poi queste sono verità inconfessabili che probabilmente non verranno mai alla luce, e infatti a volte i limiti, secondo il mio punto di vista, della realtà giudiziaria è proprio questa, cioè il fatto che si dimostra quello che è possibile dimostrare, ma quello che non è possibile dimostrare rischia di rimanere fuori dalla valutazione che ogni cittadino deve fare della propria, della condotta del proprio governo. Non so se mi sono spiegato,
assolutamente,
se ho, avuto,
sì, assolutamente
se,
sì.
Ho spiegato il pensiero, insomma, ecco, questo penso.
Benissimo, allora intanto ringraziamo Ciuffo Volante per queste serie di opinioni, di considerazioni particolari, molto approfondite tra le altre cose. Noi vorremmo nuovamente, insomma, eventualmente nelle prossime programmazioni di Caos, che Ciuffo Volante intervenga, insomma, in qualche modo, proprio dal momento in cui passeranno dei giorni, avremo delle altre considerazioni ovviamente da fare in merito a quello che succede, ovviamente, no? Cercheremo di analizzare attraverso anche questa metrica che abbiamo questa sera, diciamo così, percorso.
Mi permetto di fare un'aggiunta.
Prego.
Un suggerimento alla regia, poi ovviamente voi siete i dominus della trasmissione. Sarebbe bello se ci fosse interlocuzione con il pubblico, questa è una cosa molto interessante. Sarebbe una cosa che consentirebbe di avvicinarsi progressivamente, per quanto sia possibile, chiaramente, a una verità, tra virgolette, dei fatti. E credo che l'interlocuzione sia una cosa importante, quindi sarebbe una cosa interessante se la, diciamo, i responsabili della vostra radio trasmittente facessero dessero la possibilità, diciamo, al pubblico di interloquire in diretta. Questa sarebbe una cosa molto interessante.
Sì, l'anno scorso c'era un numero di telefono, quest'anno purtroppo non...
No, ma lo possiamo fare anche attraverso la chat, perché noi abbiamo una chat in diretta, quindi diciamo che questa sera è la parte iniziale, no? La partenza di questo tipo di considerazioni.
Questa è una cosa interessante.
Noi abbiamo una chat in diretta che può permettere, insomma, eventualmente di interloquire con i nostri ascoltatori.
Ah sì, va benissimo, insomma, comunque io sono disponibile, il progetto è interessante, soprattutto, se mi consentite, se lo impostiamo con questa metrica di interlocuzione, perché sostanzialmente quello che penso io è che in qualche modo c'è chi educa e c'è chi è educato, soltanto che questi ruoli si cambiano nell'ambito della stessa discussione. Ecco, diciamo, questa cosa qui. Quindi io credo che sia utile a tutti precisare le opinioni. Poi, insomma, uno formula un'opinione, ma non è detto che poi quell'opinione corrisponda alla realtà, quindi, o alla verità accertata. Quindi è anche bene interloquire per questo motivo.
Assolutamente d'accordo.
Bene, vi ringrazio, io sono disponibile, insomma, ci accordiamo e
benissimo.
Si replica tranquillamente.
Allora, un ringraziamento da parte mia, da parte ovviamente anche di Capitano 73 per questo intervento, e chiaramente ne faremo dei prossimi assolutamente nel corso dei giorni. Poi terremo informati i nostri ascoltatori per l'altra puntata di Caos, dove chiaramente, probabilmente, insomma, tratteremo lo stesso argomento. Intanto grazie Ciuffo Volante, ringraziamento.
Grazie a voi.
Ci ascolteremo prossimamente qui direttamente su Onda Riflessa Radio. Grazie Ciuffo Volante.
Ciao.
Allora, abbiamo ascoltato Ciuffo Volante, opinionista, nuovo opinionista qui di Onda Riflessa Radio, che ci ha diciamo descritto un po', analizzato diciamo in maniera molto approfondita la situazione. Chiaramente una nostra idea particolare è quella di rendere partecipi anche gli ascoltatori a questi approfondimenti particolari, e lo potete fare attraverso la chat. Quindi già dalla prossima puntata di Caos, attraverso la chat potrete interloquire direttamente con noi qui direttamente dallo studio A. Allora, abbiamo fatto il primo collegamento con Ciuffo Volante per questo approfondimento, diciamo così, della situazione inerente, anche se in maniera collaterale, no, con il coronavirus. Abbiamo in diretta anche questa sera, direttamente dalla Spagna, l'avvocato Romano Perrino. Buonasera, avvocato.
Buonasera a voi. Buonasera.
Beh, al momento sì, diciamo, abbiamo inizialmente qui, non so se lei ha ascoltato dalla Spagna l'intervento precedente.
Sì, come chi l'ha ascoltato, non ho capito.
Sì, no, se aveva ascoltato il primo intervento che abbiamo avuto con il nostro opinionista precedentemente.
Ah, sì. Ah, benissimo, così mi collego alle cose che sono state dette prima, le approfondisco, ci sono delle novità per cui possiamo tranquillamente parlarne, seguendo lo schema che dell'altra volta.
Certamente. Allora, intanto, da un momento in cui c'è giunta notizia, insomma, no, perlomeno siamo a conoscenza, insomma, della situazione in Spagna, che sembra da qualche giorno a questa parte si sia aggravata per quanto riguarda, insomma, la situazione delle contaminazioni. Cosa ci dice in merito, avvocato?
Sì, è vero, la situazione si è aggravata perché è passato dalle ultime dati che il mio possesso, da 17.000 a 147 contagi del 20 di marzo, da ieri, a 25.000, insomma un bel po' di contagiati, e a cui i casi attivi sono passati da 15.000 a 21.871, e i morti sono passati da 767 a 1.378, per cui il tasso di mortalità da 4,47 è passata a 5,43. In compenso i guariti sono diminuiti, sono passati infatti i guariti da 1107 a 209. Comunque il tasso di mortalità è sempre poco più della metà di quello dell'Italia, perché l'Italia è passata da 8,17 a 9,01. E c'ha sempre il primato nel mondo per quanto riguarda l'indice di mortalità. Abbiamo sempre questo triste primato.
Certamente. In questo senso il governo spagnolo come si sta comportando, diciamo così?
Allora, il governo spagnolo, intanto voglio fare una piccola premessa, l'ho detta l'altra volta, e voglio ribadirlo anche questa volta, che qui ci troviamo in una situazione di stato d'allarme. Stato di allarme che è previsto dalla Costituzione, l'abbiamo visto. Mentre nell'articolo 116 della Costituzione spagnola, parla proprio del cosiddetto, cioè una legge organica che è del 1981, in base alla quale questo articolo 116 utilizza questa legge organica per dichiarare lo stato d'allarme, e viene dichiarato dal governo mediante decreto con il Consiglio dei Ministri per un tempo massimo di 15 giorni, che può essere prorogato solo se c'è il consenso da parte della Camera dei Deputati, quindi non del Parlamento, quindi il Senato non c'entra niente, ma sono i deputati che possono autorizzare questa proroga. Quindi qui abbiamo una concentrazione di poteri che viene data al governo in via eccezionale per 15 giorni, che praticamente sospende molti di quelli che sono i diritti, non quelli fondamentali, ma molti diritti civili. E quindi, mentre in Italia noi questa concentrazione di poteri prevista dalla Costituzione non l'abbiamo. Noi abbiamo l'articolo 16 della Costituzione che, vediamolo un po', lo prendo un attimo, dice: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, attenzione, salvo le limitazioni che la legge stabilita in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Quindi, poi in ogni caso nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Quindi diciamo che sotto questo aspetto la Costituzione italiana dà meno poteri al governo rispetto a quella spagnola. Però è vero anche un'altra cosa, che la Costituzione spagnola si protegge attraverso l'articolo 55 della stessa Costituzione, quindi venendo prima dell'articolo 116 più importante, in cui si garantisce gli eventuali abusi che possono essere effettuati dal governo durante questo periodo di stato d'allarme. Infatti dice: l'autorizzazione ingiustificata o abusiva delle facoltà riconosciute da questa legge, la legge famosa, legge organica del 1931, produrrà responsabilità di cura penali se per esempio viola i diritti e le libertà riconosciute dalla legge. Quindi attenzione, da una parte noi abbiamo questa comprensione, questa cessione di poteri al governo, ma dall'altra abbiamo un controllo con addirittura responsabilità penali se c'è un abuso da parte del governo stesso. In Italia invece al contrario. In Italia non abbiamo questa questione di poteri nei confronti del governo, e quindi l'unica forma di potere, però d'altro lato abbiamo l'unico modo per poter reagire è eventualmente una eccezione di incostituzionalità, che però è molto difficile perché il procedimento è molto farraginoso. Quindi in un certo senso noi abbiamo una Costituzione più garantista per quanto riguarda le libertà civili, ma nello stesso tempo di difficile attuazione. Non a caso la Costituzione italiana è tra le più inattuate d'Europa. Ecco, questo volevo dire. In base a queste situazioni, a quello che ho detto qui, ci sono state una modificazione del decreto del 14 marzo qui in Spagna, che praticamente cosa ha fatto? Ha introdotto delle sanzioni da 300 euro a un massimo di 1000 per coloro che violano disposizioni in materia di circolazione. Per esempio qui si può andare, si può circolare, cioè si può uscire non solo per fare la compra eccetera così, ma sempre in maniera individuale, salvo che possa essere per esempio che si accompagni un portatore di handicap, un minore oppure delle persone anziane. oppure qualche altra giustificazione debitamente giustificata. E in base a questa situazione è successo che mentre diciamo, il decreto è entrato in vigore il 14 con le modifiche del 18 e quindi in soli due giorni è successo che in Spagna sono stati denunciati addirittura 31.100 denunciati e di questi 350 sono stati arrestati in due giorni soltanto, quindi diciamo che qui le regole le fanno rispettare. In effetti ci sono stati anche degli episodi diciamo simpatici. C'è stato qualcuno che è sceso giù e ha detto io preferisco che mi mettete in prigione piuttosto che mi costringete a stare con mia moglie. C'è un video di questo genere, arrestatevi per favore, io non ci voglio stare con mia moglie. Infatti stava passeggiando con la moglie, sì, io voglio essere arrestato perché non voglio stare con mia moglie. È andato a finire che a lui non l'hanno arrestato, hanno arrestato la moglie.
Poi sono anche questi aspetti, diciamo, simpatici, no?
Sì, eventualmente. Sì.
Ecco, avvocato, diciamo che qui in Italia c'è Attilio Fontana, che è il presidente della regione Lombardia, che ha chiesto al governo l'intervento militare, quindi per diciamo controllare questa
situazione, insomma.
Situazione,
no? Sì. Questo poi è magari un argomento che approfondiremo, no? Perché ci sono tante notizie da analizzare poi, no? Bisogna chiaramente stabilire se effettivamente sono veritiere, no? Il fatto che militari solitamente, insomma, vengono, per quanto riguarda l'Italia, vengono diciamo così utilizzati in situazioni di estrema emergenza, no?
Cioè, a Roma invece hanno dato l'ordine, diciamo, di fermare tutte le macchine e chiedere a tutti proprio un blocco totale, cioè chiedere a tutti quell'autocertificazione e tutto quanto, e procedere con
In Spagna com'è, avvocato, la situazione? Voglio dire.
Allora, in Spagna sto fatto della autocertificazione non esiste proprio, secondo me è una presa in giro, insomma. Per quanto riguarda le macchine, non è proibita la circolazione, ma devono essere ogni macchina deve avere un solo conducente, non si può andare in due. Questo sì, questo è entrato in vigore il 18 marzo del 2020, la mezzanotte del 18 marzo 2020, in questo senso. E comunque in alcune regioni, come per esempio soprattutto in Catalogna, fermano le macchine e chiedono la giustificazione dove va, come, perché, eccetera, così. Mentre su tutto il territorio della Spagna è prevista la conduzione della macchina solo da parte di una sola persona, ma non c'è sorta di autogiustificazione, non esiste proprio questa situazione. Poi qui è la polizia nazionale, la Guardia Civile, che corrispondono un po' ai nostri carabinieri, e la polizia locale, che insieme alle guardie di sicurezza collaborano insieme. Non è prevista l'intervento delle forze armate, assolutamente, non esiste. Però esiste una cosa a cui, tra i poteri che vengono dati, la facoltà di requisire beni mobili e immobili, quindi in qualsiasi momento possono prenderti per esempio anche la casa o l'albergo, eccetera, così, e utilizzarlo per motivi pubblici. Questo sì.
Sì, no, questo anche in Italia è in vigore, quindi a seconda della situazione, della gravità, c'è la possibilità, insomma, di requisire attraverso, insomma, i vari organi, anche locali, dei beni immobili per poter in qualche modo, insomma, salvaguardare la sicurezza per quanto riguarda i degenti colpiti magari da questo tipo di virus, attraverso le varie modalità diciamo così, di cura, che decidono insomma gli organi preposti qua direttamente in Italia. Anche qui c'è, diciamo, c'è questa predisposizione in questo senso. A livello sanitario come siamo messi in Spagna, avvocato?
Allora, a livello sanitario c'è una cosa che adesso molto probabilmente la Spagna ascolta molto quelle che sono le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ed è successo una cosa veramente incredibile, che ha per oggetto però non la Spagna, ma potrebbe essere oggetto per le cose che vi dirò adesso, anche la Spagna, e forse chissà anche l'Italia, ed è il fatto che c'è stato un paese europeo in cui addirittura c'è stata è stata approvata una legge che impone la vaccinazione obbligatoria di tutta la popolazione, ed è questo paese, la Danimarca. Quindi i cittadini che si rifiutano di sottoporsi al test contro il coronavirus dovranno affrontare multe a tempo di detenzione potenziale, sarà loro impedito di entrare nei negozi, ogni negozio di alimentari, istituzioni pubbliche e ospedali, ma addirittura gli viene vietato anche l'uso dei trasporti pubblici. Quindi, oltre a far rispettare le misure di quarantena, la legge anche consente all'autorità delle persone di essere vaccinate anche contro la loro volontà. Ora, dico, come può essere che hanno fatto un tipo di legge con l'obbligo di vaccinarsi nei confronti di un vaccino che ancora non esiste? Questo è veramente... E poi non capisco perché la Danimarca, perché la Danimarca ha un indice di mortalità che è passato dallo 0,38 allo 0,98. Quindi non si capisce come mai con un paese dove ci sono soltanto 4 morti, sono passati da 4 a 13, quindi comunque stiamo sotto all'1% rispetto ai contagiati, no, attenzione, della popolazione, rispetto ai contagiati, eppure fanno un provvedimento di questo genere. Secondo me è un test, siccome i paesi nordici hanno la caratteristica, quella di essere più... sono quelli che più di tutti obbediscono alle norme. Secondo me, per esempio in Svezia, per esempio, già da adesso il contante, in molti negozi il contante non lo prendono, vogliono essere solo pagati con carta di credito, o per esempio qualcuno già si sta facendo impiantare il microchip. Quindi diciamo che tutte queste sono, secondo me, sono dei test veri e propri, perché una legge di questo genere che sospende tutte, addirittura le libertà fondamentali, che ti costringe addirittura ad essere arrestato o multato, oppure a vaccinarti obbligatoriamente, che ti nega qualsiasi possibilità di acquistare o di vendere, se uno non lo fa, veramente è qualcosa di spaventoso. Quindi non vorrei che questa è una situazione che poi venga esportata anche qui in Spagna e magari in tutta Europa e anche in Italia. Cioè, un provvedimento di questo genere al limite potrebbe essere preso in Italia, ma non in Danimarca, quindi non riesco a capire la cosa. Per il momento la Spagna non ha preso queste misure, ma non è detto che non lo faccia, perché ripeto, come queste sono disposizioni che vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sotto questo aspetto la Spagna è abbastanza obbediente a queste alla normativa internazionale.
Bene, diciamo insomma che è abbastanza preoccupante questa notizia, insomma, che l'avvocato in qualche modo ci ha passato, no? Il fatto che ci sia questa sorta di obbligo assoluto di avere questo vaccino, insomma, obbligatoriamente, effettivamente è un po' preoccupante questa cosa. E si spera, insomma, che non ci sia anche quest'altro tipo di contaminazione, magari, no? Il fatto che si renda obbligatorio poi questo vaccino, dal momento in cui giustamente l'osservazione dell'avvocato, non si conosce teoricamente ancora il vaccino efficiente, insomma, o quantomeno in maniera ufficiale. Noi da altre notizie, da altre fonti, come abbiamo precedentemente, diciamo così, diffuso, c'è giunta notizia che ad esempio in Giappone già fanno uso esatto, di questo medicinale particolare, che percentualmente ha abbassato la mortalità, se non sbaglio.
Ma non solo in Giappone, anche in Cina è stato usato questo.
È stato usato questo. Non si riesce a capire il motivo per cui magari non viene usato anche in altri,
diciamo che,
in altri siti, insomma.
Combatte questo farmaco sia la SARS, che poi è sempre un coronavirus,
certo,
che il Covid-19, quindi diciamo è un ottimo, sembrerebbe un ottimo farmaco. Non so fino a che punto.
L'opinione pubblica in Spagna che tipo di reazione ha o ha avuto?
Un attimo, volevo solo fare
sì, prego, prego.
Quello che mi preoccupa di questa legge, che obbliga a vaccinarsi per un vaccino che ancora non c'è, e perché del vaccino? Perché potrebbe esserci anche un farmaco, invece no, parla di vaccino. Quindi c'è quasi un'intenzione, quasi, che questa legge voglia obbligare in futuro, per il futuro, ad una vaccinazione obbligatoria. Quindi e non per il farmaco obbligatorio, perché potrebbe uscire anche un farmaco che cura questo antidoto. Perché il vaccino?
Cioè, il vaiolo di qualche anno fa, diciamo, contro. Quindi,
sì, però dico, perché questa legge solo per ciò che è vaccino e non
sì,
farmaco?
Certo.
È importante questa differenziazione.
Certo.
Perché nella vaccinazione, che non si sa come avverrà, potrebbe avvenire anche per microchip, che cosa ti possono inserire là dentro? Quali sono gli effetti a lungo termine di una vaccinazione di massa che possono essere? Cioè, noi non lo sappiamo, quindi è diversa questa legge, è purtroppo abbastanza preoccupante, quasi come ci si aspetta da un momento all'altro che è un vaccino, mentre potrebbe essere benissimo un farmaco. Logicamente non permette di inserire nel proprio corpo determinate sostanze o addirittura dati, perché se viene fatta con microchip, dati che potrebbero, non so per quali fini, essere utilizzati. Quindi è veramente.
Posso dire, avvocato, una cosa? Allora, qui sì. Certo, ci sono anche molte voci che criticano i vaccini, criticano, solo che molto spesso anche alcuni medici che lo fanno in silenzio, non lo dicono perché rischiano non solo il posto di lavoro ma anche una denuncia, diciamo che comanda l'OMS, cioè quello che dice l'OMS, i dottori devono, la medicina ufficiale, diciamo, loro devono adeguarsi a quello che dice la medicina ufficiale, perché se provano a dire qualcosa di fuori nota rischiano anche il posto di lavoro, rischiano il carcere, rischiano. Quindi ciò che dice la medicina ufficiale deve essere legge, deve essere.
Mi sembra che alcuni giornali in Italia siano stati anche denunciati, perché hanno cominciato a indagare su questi temi di cui stiamo parlando.
Sì.
Senti, un'altra cosa però interessante che ho rilevato è per quanto riguarda proprio la provincia di Latina, quindi sul sistema di informazioni. Cioè, noi abbiamo visto l'altra volta che i morti nel Lazio, e per quanto riguarda i contagiati, i morti nel Lazio erano 38, e i contagiati nella provincia di Latina, parlo dati trasmessi al Ministero della Sanità, erano 23, questo il 19, oggi sono passati a 136 e comunque corrispondono ad una percentuale del 0,024% della popolazione del Lazio. Poi non capisco perché questi dati, le percentuali, si riferiscono alla popolazione del Lazio se i contagiati riguardano la provincia di Latina. cioè questa difficoltà di far capire, di pistare le informazioni. Ma quello che volevo invece rilevare, e quindi mi riferisco ai dati del 19 marzo, è sulla bontà di questa informazione, cioè sulla manipolabilità di questi dati. In effetti, guarda, se è vero che i contagiati a livello di ministero della provincia di Latina sono 23, come mai lo stesso 19 marzo 2020 la USL, la ASL di Latina, comunica al ministero che i casi positivi sono 135? Ma che è successo? Che come quando vai a... che i dati si sono persi nella trasmissione, è come quando lavi i jeans che si restringono. Cioè, se i contagiati a livello di ministero sono 23, chi gli trasmette questi dati?
Ha trasmesso
135 casi. Come mai sono diventati 23?
Ma guardi, noi abbiamo i dati...
Questo me l'ha fatto osservare un cittadino di Latina, di cui non posso fare il nome, che ha scritto al Sole 24 Ore, ma non ha ricevuto di questo fatto, non ha ricevuto assolutamente risposta. Anche perché come si fa a dire una cosa di questo genere quando risultano, per esempio, che solo a Fondi ci sono circa 47 casi totali al 19-3?
No, ce ne abbiamo 53. La posso aggiornare io, avvocato, se vuole, da notizie avute proprio dalla Protezione Civile. Quindi parliamo della provincia di Latina specificatamente. Se vuole le posso fornire i dati, aggiornatissimi a questa sera. Abbiamo 13 nuovi casi positivi, di cui 4 trattati a domicilio. Aumenta la criticità nel comune di Fondi, più 3, per 53 casi totali, parliamo solo di Fondi. E a Latina più 2, per 36 casi totali. Ci sono stati altri 2 casi a Bassiano, altri 2 a Terracina e 3 ad Aprilia, ed addirittura a Cori 1. Complessivamente i casi positivi ad oggi sono 163, di cui ricoverati sono 72, isolati a casa in quarantena ad oggi 1899, a ieri erano 1628, negativizzati finora 14, terminato il periodo di isolamento, finora 1022 deceduti dall'inizio della crisi. 7 oggi.
Sì. Non ho capito quanti sono i totali contagiati nella provincia di Latina.
Complessivamente 163.
Ecco, invece qui ad oggi, ecco, io vedo che ad oggi al ministero sono stati invece trasmessi 136. Quindi se ne sono persi 30, meno del 19 marzo.
Le spiego, però questi sono dati riferiti a questa sera, avvocato, quindi in totale aggiornamento.
Ma non è questo il punto.
Sì.
Non è questo il punto. Il punto è come mai il ministero sulla provincia di Latina dà dei dati di un importo più basso di quello della ASL di Latina?
Sì, ma questo
non
è la
coincidenza.
Infatti io le trasmettevo i dati ufficiali avuti dalla Protezione Civile, ovviamente qui
sì,
della
situazione. Ma nel passare, quello che voglio farvi capire,
sì,
l'ASL di Latina questi dati li dà al Ministero.
Sì.
Il Ministero li pubblica nel mondo, chiaro?
Certo.
Allora, nel passaggio di questi dati dall'ASL al Ministero, i dati ci perdono, non coincidono, quelli trasmessi dall'ASL non coincidono con quelli trasmessi dal Ministero.
Ho capito, perfetto.
Nella stessa data, capito? È grave questa cosa, è grave perché praticamente è come se il Ministero manipolasse i dati, perché se sono questi i dati dell'ASL non possono diminuire. Quindi evidentemente non vogliono, per motivi economici, non si sa quale motivo, non vogliono far sapere al mondo quant'è l'effettivo numero di contagi.
Io posso aggiornare il totale a livello nazionale per quanto riguarda l'ultima comunicazione che ci è arrivata alle 17.30. In Italia i totali contagiati ad oggi, l'orario che vi ho appena diffuso, sono 53.578. Ieri erano 47.021, quindi abbiamo un aumento di 6.557. rispetto a ieri.
Quello che io forse non sono riusciti a farmi capire.
Sì, sì, no, ho capito perfettamente. I dati non corrispondono.
Sono dati che risultano anche a me e ce l'ho a livello nazionale.
Certo.
Se tu vai a dire a livello provinciale, io parlavo del 19 perché è lì che hanno fatto rilevare questa situazione.
Certo.
Nel 19 la ASL di Latina trasmette al Ministero 135 casi positivi. Il Ministero pubblica il 19, cioè la stessa data, ne pubblica soltanto 23. Come mai?
Certo. Assolutamente sì. C'è un problema di comunicazione.
E a quale scopo? Questa manipolazione di dati.
Certo.
Quello è la cosa che volevo far rilevare.
Assolutamente sì,
veramente...
sì.
Io poi l'ultima volta ci siamo lasciati, mi sembra, con un invito ad una riflessione. Intanto che l'Italia abbiamo visto che è la prima nel mondo per il livello di mortalità,
certo,
e anche di contagi però in relazione alla popolazione. Poi un'altra cosa, e questo è importantissimo perché non è una dichiarazione mia ma è una dichiarazione dell'Istituto Superiore della Sanità, ha detto una cosa interessante, che il corona antivirus italiano non ha nulla a che vedere con quello cinese, cioè è autoctono, come se si fosse prodotto in Italia, per cui in realtà il famoso contagiato numero uno di Codogno, che in realtà diventerebbe, stando a quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità, diventerebbe il 300° circa. Quindi significa che, e non solo, ma il contagio, stando all'Istituto Superiore di Sanità, è cominciato addirittura a febbraio, tra gennaio e febbraio, dove le prime dichiarazioni del governo in realtà dicevano che no, non c'era da preoccuparsi, eccetera, eccetera, così. Però è strano perché il 31 di gennaio, e potete controllare sulla Gazzetta Ufficiale, è uscito un decreto, è stato pubblicato il decreto di sicurezza, il decreto di sicurezza di cui poi gli effetti si sono visti successivamente. Cioè è stato pubblicato un decreto di sicurezza in base al quale si dichiarava questo stato di epidemia. Allora come fa poi il Presidente del Consiglio a dire sulla base di un decreto in cui c'è lo stato di epidemia che in realtà non c'è da preoccuparsi? O mentre firmava il decreto dormiva, oppure veramente c'è da preoccuparsi su quello che sta succedendo in Italia da voi, con le informazioni che non corrispondono. E poi rimane aperto questo problema dell'immigrazione. L'immigrazione, cioè che questi qui continuano gli sbarchi. Se noi vediamo nel 2018 gli sbarchi erano 6.161, poi successivamente con il governo giallo-verde nel 2019 si ridussero a 398, oggi a marzo sono ripresi a 2.738, il che significa che nel 2020, se andiamo così, supereremo quello che è il 2018. Allora gli italiani stanno agli arresti domiciliari in casa e continuano gli sbarchi. Addirittura dice che c'è qualcuno che mi sembra, non so come si chiama quel tizio, che è andato a prenderli addirittura nei porti della Libia. Quindi come mai questi hanno libertà di accesso, questi
queste persone, che i non italiani, clandestini per giunta, mentre viceversa gli italiani devono stare dentro. Quindi c'è da fare. Poi sembra un'altra cosa che avevo, quindi i porti sono rimasti aperti. Un'altra cosa che avevo accennato l'altra volta è il MES, il meccanismo di stabilità degli stati, che doveva essere approvato, e sembra che adesso verrà approvato. Ora il MES, questo meccanismo di stabilità, comprende una clausola in base alle quali, se una banca non è solvente, può addirittura prendere i risparmi dei cittadini, i quali non possono poi più ritirare, perché logicamente le banche sono chiuse. Non so se sono chiuse in Italia le banche.
No, c'è un accesso però controllato, ovviamente.
Sì, allora in banca funziona, sì. Così posso dire, perché ci sono stato proprio l'altro giorno. Allora è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì e la mattina, e in più ti dicono da fuori se che tipo di necessità c'hai, perché loro a fine giornata devono mandare il rapporto in procura. Quindi se tu vai per una faccenda non necessaria, c'è una denuncia subito istantanea, c'è subito...
Ti rendi conto che cosa sta succedendo? Perché il bail-in permette, se viene approvato il MES, il bail-in permette di accedere ai risparmi dei conti correntisti per ridurre il debito, che poi non è neanche va a favore dell'Italia, ma salva le banche che tedesche e francesi, che sono quelli che hanno in pancia la maggior parte di titoli tossici. E poi i carri armati in Italia, questi militari della NATO che circolano senza mascherine e senza niente, che girano con i carri armati. Cioè, veramente questo... il clima è veramente preoccupante.
Assolutamente sì, questo infatti è un argomento.
Qui in Spagna ho visto che i poliziotti sono senza mascherina. Cioè, noi giriamo con la mascherina, oggi sono al mercato girando con la mascherina, e loro sono senza mascherina. Cioè, ci sono troppe incongruenze, troppe situazioni che veramente fanno pensare che, non lo so, guarda, sinceramente sono preoccupato per l'Italia, ma soprattutto per il fatto di questo virus autoctono, perché se il virus non ha nulla a che vedere con quello cinese, allora come mai si è creato in Italia? Chi l'ha creato? E soprattutto perché?
Questa è una domanda che ci siamo posti un po' tutti qui, anche se magari non l'abbiamo resa pubblica, attraverso chiaramente la radio. È un interrogativo, insomma, che ci stiamo ponendo da più di qualche giorno, e in effetti era un argomento che noi volevamo trattare specificatamente in una trasmissione vera e propria. Cioè, volevamo parlare un attimo di questo movimento strano delle forze NATO per questa operazione a difesa dell'Europa, non si sa per quale motivo. Si sono mossi diversi militari americani, tra le altre cose. Ci sono anche notizie un po' strane che circolano rispetto alla situazione di 500.000 tamponi che sono praticamente sorvolati da Aviano in America, quando noi qui in Italia abbiamo una carenza di tamponi che è preoccupante, insomma. Quindi sono un po' di notizie che vanno chiaramente verificate eventualmente per quello che ci sarà possibile. E volevamo fare proprio, avvocato, specificamente una puntata su questi interrogativi preoccupanti veramente, proprio riferiti al fatto di questi movimenti militari, diciamo, ecco.
Tenete presente che durante il governo Monti fu approvato il decreto di Velsen, non so se l'ho detto già, il trattato, questo trattato internazionale in base alla quale è stata creata una polizia speciale che ha come sede la base NATO di Vicenza. Dunque, questo corpo speciale, qual è la caratteristica?
Ne avevamo parlato, sì.
La caratteristica è che non rispondono di quello che fanno ai giudici nazionali. Quindi è come se avessero una licenza di uccidere, praticamente. E quello che fanno non ne rispondono al paese dove operano. Allora, sai, per me queste cose mi preoccupano veramente. Se ci sono tutti gli indizi di un passaggio da un ordine costituzionale dei vari stati nazionali ad un nuovo ordine che non si sa che sviluppi possa avere in seguito.
È assolutamente preoccupante la situazione. Io direi
è molto preoccupante.
Volevo solo aprire una parentesi e dire quello che dice il manifesto a riguardo. Allora, dice: l'arte della guerra. A causa del coronavirus, l'America Airlines e altre compagnie aeree statunitensi hanno cancellato molti voli per l'Europa. C'è però una compagnia USA che viceversa li ha aumentati. La US Air Force, sì. Quindi in pratica tutti i mezzi militari
hanno praticamente centuplicato,
sì,
i voli.
C'è una varietà di aereo che adesso non mi viene il nome, mm-hmm. che è un bombardiere, diciamo, può contenere decine e decine di bombe addirittura atomiche, mm-hmm. e sembrerebbe che siano atterrati in Portogallo, siano diciamo in prossimità della zona.
Beh, loro hanno le roba sinato un po' dappertutto, no? Come ad Aviano, ad esempio, insomma, no? Il fatto che dicevamo prima, per quanto riguardava questo volo di 500 mila tamponi, no?
Ciò che è da ragionare è se questi militari servono per una guerra interna o servono per una guerra internazionale, cioè questo bisognerebbe capire, o tutte e due insieme, nel senso che sia interna che internazionale.
Cercheremo di raccogliere magari notizie, no? Per avere un quadro, per quel che si può, ovviamente.
È chiaro che se mettono mano al risparmio degli italiani, che a differenza di altri paesi è notevole il risparmio privato presso le banche degli italiani, qual è la prima reazione? Come hanno fatto in Cipro, che in una notte gli hanno preso il 30% di quello che c'era. 30% è un bel po', Qual è la reazione? Quella di scendere nelle piazze e quindi continuate voi, i cavalarmati che stanno a fare.
Sì, sì, no, infatti bisogna assolutamente, come dire, pensare attentamente, approfondire assolutamente questi dubbi, questi punti interrogativi che in qualche modo stiamo cercando di stimolare, insomma, un po' a tutti attraverso i mezzi che ovviamente noi abbiamo, limitati, che abbiamo, insomma, bisogna rendere anche un po' partecipi, giustamente, anche coloro che ci ascoltano, no? Magari attraverso interloquire, attraverso anche il telefono, la chat, per quanto ci riguarda personalmente, però effettivamente, insomma, l'avvocato ci ha sottolineato, evidenziato questa situazione. Bisogna un attimino svegliarsi.
Posso dire, capitano, una cosa? Allora, già è accaduta una cosa del genere,
sì.
nel 1992,
sì.
27 anni fa, un certo George Soros ha creato una svalutazione della lira italiana dell'epoca,
argomento che abbiamo già trattammo qualche tempo fa, sì.
Che ha causato che un certo Amato, ha fatto appunto il prelievo forzoso sopra i conti correnti dei cittadini, quindi,
un per mille.
Quindi già è successa, tra virgolette, una cosa del genere, diciamo, già. Sempre diretta da questo fantomatico George Soros, sembrerebbe la situazione.
Ecco, io vorrei solo dire una cosa, ma questo che sta succedendo è casuale, così, per colpa, oppure che non è che sia stato pianificato? Come mai non c'è stato nessun magistrato che abbia avuto il fegato di indagare che cosa facevano nel Bilderberg? Persone, ecco, tipo Soros, che hai citato, ma diciamo ce ne sono altri come Rothschild,
ci sono
Rockefeller.
Ci sono anche molti giornalisti, tra le altre cose. Quindi,
queste famiglie insieme hanno un patrimonio che è quasi l'84% di tutta l'umanità. Come si può concentrare delle ricchezze così grandi in mano a così poche persone? Veramente è possibile che non c'è stato un magistrato che è stato capace di di prendere e dire che cosa avete deciso, perché evidentemente qui sono sembra una cosa pianificata, cioè al momento è pianificato.
Il problema è questo, avvocato, io penso che in un'era come questa, dove il denaro l'hanno reso un dio, perché senza denaro vieni scartato dalla società, c'hai la peggio sciagure, quindi che tutti rincorrono al denaro, col denaro diventi il burattinaio di tutto, cioè tu puoi pagare le navi che ti vengono a portare gli extracomunitari, oppure puoi pagare la criminalità che ti fa fuori, puoi pagare la giustizia, puoi pagare qualsiasi cosa, ti compri tutto con il denaro.
Quindi... Il problema effettivo è proprio questo, no? È rendere legale l'illegale attraverso il denaro, questa è una situazione veramente spaventosa. Da questo punto di vista
è chiaro che se tu unisci delle persone così potenti, e questi veramente determinano la sorte degli stati addirittura, e questo è veramente, ecco perché noi dal 2010, cioè dall'ultima caduta del governo Berlusconi, che comunque indipendentemente dalle posizioni politiche di ciascuno è stato l'ultimo governo legittimo, che comunque aveva il consenso popolare, ma tutti gli altri come sono entrati, chi li ha messi, che cosa hanno fatto a favore veramente del popolo italiano oppure a favore di chi? Tutti l'immigrazione così selvaggia,
allora, chi è che ha... Avvocato, credo che comunque possedere così tanta ricchezza rispetto agli altri sia tra virgolette quasi un po' illegale, perché rischi appunto di governare tu con il denaro, quindi dovrebbe impedire, un buon governo dovrebbe impedire che una persona si arricchisca più di un'altra, perché poi è probabile che magari possa poi governare con i soldi, quindi dovrebbe impedire questa ricchezza assoluta che c'hanno queste persone, che c'hanno...
Beh, in effetti, vediamo, c'è qualche Stato che si è ribellato. Intanto Soros non può mettere piede in Ungheria, lui è ungherese di origine, in Ungheria lo arrestano se va lì. La stessa cosa in Russia, quindi volendo c'è lo Stato, il fatto che da noi in tutta Europa questo abbia un potere così grande è veramente... scandaloso, quindi io non vorrei che tutto questo, appunto sono ipotesi perché prove non ne abbiamo, perché non le si è cercate, non c'è nessuno che ha il fegato di cercarle, però ci sono indizi che fanno pensare di questa situazione. La situazione non è, poi questo, tornando al coronavirus, in Italia di laboratorio, cioè io so da quello che so che c'è un coronavirus 19 più aggressivo, modificato. Io non vorrei che questo è stato usato in Italia, e poi quello della Cina non ha fatto altro che magari diffondere, far sì, ma perché non si capisce come mai in Italia abbia preso di mira con tanti paesi europei solo l'Italia, e per giunta i paesi del nord e le province più produttive.
Questo è un dilemma che ci siamo posti immediatamente anche noi, assolutamente.
È un caso? No, io non credo è un caso, è troppo strano, troppe casualità, troppi indizi fanno una prova, questo è quello che mi hanno insegnato in giurisprudenza.
Benissimo, allora avvocato, abbiamo fatto un quadro abbastanza corposo ed approfondito, no, della situazione, noi intanto la ringraziamo ovviamente.
Sono io che ringrazio voi.
Se non ha da aggiungere altro ovviamente, perché è talmente interessante ascoltare queste considerazioni che poi tra le altre cose insomma danno conferma a quello che effettivamente poi pensiamo anche noi, insomma, ecco. E questo è importante, questo secondo noi, ecco, avere ulteriori conferme da altre voci autorevoli tra le altre cose, quindi è per noi è assolutamente un onore.
Io spero che in Spagna non facciano come in Danimarca, al limite quello che può essere obbligatorio è il tamponamento, magari ti mandano ogni comunità cioè i miei dati, mi mandano questo tampone e io entro un determinato tempo devo restituirlo, e se non lo fai ti possono multare. Quella sì, è diversa la cosa, ma da lì a rendere obbligatoria una vaccinazione che poi ancora non esiste, ripeto, come si può vaccinare per un vaccino che non esiste? Cioè, veramente questo è qualcosa di folle, veramente. Poi in un paese dove l'indice di mortalità è tra i più bassi, tutta la popolazione ha l'obbligo di vaccinarsi un vaccino che non esiste, in un paese dove l'indice di mortalità è il più basso. Cioè, ma vedete le contraddizioni?
Assolutamente sì, e non sono le sole, insomma, ce ne sono tantissime, no? Stasera ne abbiamo tirate fuori abbastanza, tanto da preoccupare veramente in tutti i sensi da questo punto di vista. Quindi credo che sia opportuno riflettere ancora di più attraverso altre trasmissioni che faremo prossimamente, approfondendo un po' di più, dal momento in cui sicuramente, insomma, avremo la possibilità di avere degli aggiornamenti veri e propri, approfondiremo ulteriormente, insomma, le nostre considerazioni, i nostri modi di analizzare questa situazione che ha troppi punti interrogativi a cui non riusciamo a dare assolutamente risposta fino ad ora.
Va bene.
Allora, avvocato, noi la ringraziamo, grazie ancora, sicuramente ci risentiremo prossimamente, molto presto.
Va bene, allora alla prossima volta. Allora.
Assolutamente al più presto, la contatteremo di nuovo noi qui dall'Italia e lei chiaramente lì dalla Spagna.
Se intanto c'è qualche ascoltatore che vuole formulare delle domande, voi le potete rilevare e magari io alla prossima trasmissione rispondo.
Okay. Assolutamente sì, benissimo. Mettiamo a disposizione la nostra chat per poter interloquire direttamente con i nostri radioascoltatori. Grazie ancora, avvocato, buonasera e un saluto.
Buonasera.
Un saluto.
Buonasera, avvocato.
Buonasera, buonasera.
You're the big, big boss. You tell me what to do, and I gladly do my job. But I don't like your attitude. I don't like your attitude. Now tell me, who do you think you are? Besides a person who happens to be in charge. Maybe you got lucky, maybe you worked real hard, and just maybe that doesn't make you smart. You're the big, big boss. You tell me what to do, and I gladly do my job. But I don't like your attitude. I don't like your attitude. Now tell me, besides a person who happens to be in charge. Maybe you got lucky, maybe you worked real hard, and just maybe that doesn't make you smart. Thank you. gladly do my job, but I don't like your attitude. I don't like your attitude.
Allora, abbiamo diciamo così, concluso la nostra serie di collegamenti per quanto riguarda questa sera qui a Caos. Abbiamo avuto Ciuffo Volante, pianista inizialmente, e in chiusura abbiamo avuto l'avvocato Perrino. Entrambi hanno diciamo così, analizzato in maniera molto approfondita la situazione che stiamo vivendo, insomma, no? Giustamente abbiamo molti dubbi in merito, molti punti interrogativi che ci siamo posti già inizialmente anche qui in radio, e cerchiamo insomma di capire meglio, quantomeno insomma di capire il motivo per cui stanno cercando di farci capire poco, quantomeno in maniera molto distorta, quello che effettivamente sta succedendo. Allora, noi vi ringraziamo. C'è qualche intervento, capitano, che vuoi...
No, c'è un intervento passato che non abbiamo... A proposito, vogliamo fare un saluto alla chat. A parte che, no... Vabbè, c'è un intervento di Allegria 698.
Sì.
Che era d'accordissimo con l'ospite, quindi con Ciuffo Volante.
Ah, ok. Riguarda le considerazioni che ha fatto, insomma. Sì. Bene, bene, questo è già un segno, diciamo così, di reazione per quanto riguarda coloro che ci ascoltano. La radio è bella anche per questo, no? Perché è un mezzo di comunicazione, soprattutto con chi ascolta, no? Quindi avere un contatto diretto con loro, magari sapere attraverso anche la chat che abbiamo disponibile il loro modo di pensare, no? Proprio per creare discussione, per creare comunicazione a tutti gli effetti, insomma è molto interessante questo. E ovviamente torneremo a breve a trattare questi argomenti, proprio perché insomma attraverso i dati che molte volte sono discordanti, come giustamente l'avvocato ci segnalava, cercheremo di analizzare meglio anche questo aspetto e tanti altri punti interrogativi che sono sorti insomma durante questo periodo particolare, insomma. Capitano,
posso proporre una puntata, un'idea per una puntata futura?
Come no?
Allora, potremmo prendere pro vaccini e contro vaccini e creare una discussione, un dialogo.
Beh, interessante anche questo, certo, un dialogo in quindi, riferimento proprio a questa.
Sì. Facciamo parlare queste decisioni strane. Chi è a favore dei vaccini e chi è contro e perché soprattutto.
Benissimo, perfetto. Allora, a questo punto siamo giunti insomma ad un orario abbastanza avanzato, la trasmissione è stata molto interessante. A breve ne faremo un'altra sempre riguardante questi argomenti che stiamo trattando in questo periodo. È inutile far finta di niente, no? Cerchiamo di spiegare anche il motivo per cui, le conseguenze, perché mai è così localizzata questa situazione, insomma, no? I comportamenti abbastanza differenti tra Stato e l'altro, le varie decisioni, il motivo per cui insomma è stato diffuso in maniera abbastanza leggera inizialmente questa problematica, come giustamente l'avvocato ci faceva notare, sono tanti interrogativi insomma a cui cerchiamo di dare una sorta di risposta, magari personale, però il modo di pensare, la libertà di pensiero credo sia ancora in vigore, quindi cercheremo di attuarla, anche se la Costituzione, come giustamente diceva l'avvocato, in Italia è la meno applicata insomma,
meno applicata
rispetto agli altri paesi. Bene, allora vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo e sempre qui con Onda Riflessa Radio da Marco Bambù,
Capitano 73.
Ciao a tutti e buon ascolto ancora. Ciao.